Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Ogni tanto c'è qualche cosa che succede dove tanti muoiono. In Svizzera, Capodanno, c'era questo bar in montagna dove sono morti tanti, maggiormente giovani. E in Svizzera se ne parlava tutti per settimane, tutti. E quando succede qualcosa, e dove tanti muoiono, o giovani muoiono, spesso tutti ne parlano molto. Ma la morte non è qualcosa di strano. La morte succede tutti i giorni. Spesso la morte non è visibile al pubblico, è in ospedale, in qualche incidente. Negli Stati Uniti, sulla media, 110 persone muoiono ogni giorno in un incidente stradale. 110. Quasi sempre dovuto a persone che guidano male. Non guidate male. Ma la morte arriva a tutti. Spesso ai vecchi, a volte ai giovani. Qual è il campo di lavoro dove più persone muoiono per incidenti al lavoro? L'agricoltura. È un campo dove si muoiono più persone. Quindi è importante pensare alla nostra morte. È importante per ciascuno di pensare alla propria morte. Perché solo rendendomi conto della morte, per vivere bene, per essere pronto per la morte, posso vivere bene, posso prendere decisioni sagge e posso avere gioia. Quanto è importante riconoscere tutti i giorni: io muoierò, forse oggi, e quando muoio? Ebrei 9:27, è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e poi viene il giudizio. Ed è importante per noi di pensare a quello, perché non sappiamo quando arriverà. Non sappiamo. Non è detto che ci posso pensarci domani o dopodomani. Quanto è importante pensare che io muoierò e mi troverò davanti a Gesù Cristo per il giudizio. E lì sarà dichiarato la mia eternità. Alla luce di questo, qual è la cosa più importante in assoluto? Qual è la cosa più importante in assoluto nella vita? Assolutamente. Essere sicuro di essere salvato. Non perché lo dico io. Non perché no, perché mi era successo. Non con un metro mio. Il metro mio non vale niente. Posso apparire al giudizio di Dio e dire: Signore, io sono salvato per questi motivi che io ho valutato validi. Posso? Sarà permesso di aprire la bocca e dire la nostra? Assolutamente no. L'unico metro che importa è il metro di Dio, non il mio metro. Io posso dire: io sono salvato. Non vuol dire che sono salvato. Non vuol dire che sono salvato. Devo avere le prove di Dio per poter sapere che sono salvato. Non le prove mie. Le prove di Dio. Perché se non ho le prove di Dio, c'è tormento eterno separato da Dio. E se c'è salvezza, sono con Dio già in questa vita. In Marco 8:36-37 Gesù dichiara: che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? O che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua. Se guadagni tutto quello che sogni, se tu guadagni tutto quello che vuoi tu, la vita che vuoi tu, hai successo, riesci a fare tutto quello che vuoi, ma se perdi l'anima, non hai niente. Tutto quello non vale niente. E Gesù ci sta esortando qui di dire, valuta la tua vita con il metro di Dio. Perché la salvezza non è solo non andare all'inferno. La salvezza è essere con Dio, adesso, riconciliato con Dio, avere la vera vita, avere la pace in Dio, avere la gioia in Dio, avere la vita abbondante che esiste solo in Dio. Quindi è fondamentale sapere di essere salvato. Primo Giovanni, l'epistola, ha credo 13 prove della salvezza e alla fine, capitolo 5 e 12, è scritto: vi ho scritto queste cose affinché sappiate di avere la vita cristiana. Guardate gli esami e in base a quello potete dire: io sono salvato, non perché lo dico, perché supera la prova che Dio ha dato. Allora, più volte la Bibbia ci dice che ci saranno persone al giudizio che dicono: io vengo a te salvato, e Gesù dirà: non vi ho mai conosciuto. Tanti credenti di nomi non sono salvati. Tanti. Quindi oggi vorremmo guardare alcuni dei metri biblici della salvezza. Cosa dice Dio? Perché quello che pensi tu non importa nulla. Quello che penso io non importa nulla. Quello che dice Dio importa. Allora, biblicamente, come si arriva alla salvezza? Come passa una persona dalla morte spirituale alla vita? Prima di tutto, la persona deve vedere la propria condizione di peccato. La persona deve vedersi, non che sì, anch'io pecco. No, io sono un peccatore, separato da Dio. Se tu non vedi quello, non puoi essere salvato. Quello è il primo punto. In Salmo 51, Davide aveva peccato con Bathsheba e facendo morire il suo marito. E notate come Davide vede il peccato, il suo peccato. Questo è come una persona che Dio salva vede il proprio peccato. Non è solo sì, ho peccato, no. Guardiamo, ascoltiamo. 51, Salmo 51, dal versetto 1. Abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità, secondo le tue grandi compassioni, cancella i miei misfatti. Lavami completamente dalla mia iniquità e purificami dal mio peccato, perché riconosco i miei misfatti e il mio peccato mi sta sempre davanti. Ho peccato contro di te, contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e puro quando giudichi. Ecco, io sono stato formato nell'iniquità e mia madre mi ha concepito nel peccato. E potrei andare avanti. Ma il punto è, Dio non salva chi non vede il proprio peccato. Dio salva solo chi vede il proprio peccato, ma è proprio consumato con il proprio peccato. E quando diceva, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli, puro quando giudichi, sta dicendo: io sono condannato e tu sei giusto a condannarmi perché ho peccato contro di te. La salvezza arriva, primo passo, che una persona vede il suo peccato che è contro Dio. E il peccato non è solo quello che faccio, la maggioranza dei nostri peccati è quello che penso. Quello che penso. Perché tantissimi peccati di pensiero non riesco ad adempiere, ma sono dentro di me. E Dio guarda il cuore. Quindi, certamente i peccati sono spesso contro altre persone. E nella vera salvezza devo confessare agli altri. A mia moglie, mia famiglia, gli altri in chiesa, contro chi pecco. Ma ogni peccato è contro Dio. Quindi, non posso confessare a Dio e non alle persone. Devo confessare anche alle persone. Perché non c'è salvezza per chi non si umilia. Però vedere il proprio peccato. Allora, Giovanni 16. Giovanni 16, da 8 ad 11. Gesù spiega il ruolo dello Spirito Santo che porta le persone alla salvezza. E notiamo quello che dichiara. Leggo Giovanni 16, dal versetto 8 ad 11. E leggiamo, parlando dello Spirito, e quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Di peccato, perché non credono in me. Di giustizia, perché io vado al Padre mio e non mi vedrete più. Di giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Lo Spirito Santo opera in ogni persona che Dio salva per convincere del peccato, di giustizia e del giudizio. Attenzione! Non dire mai, allora, aspetto che Dio opera in me. Questo è satanico. Questa è una parola che Satana mette nel cuore. No, Dio comanda te a ravvederti e a credere. Non devi mai dare la colpa a Dio per il tuo cuore. Allora aspetto che Dio mi cambi il cuore. Stai dicendo, io sarei pronto oggi, ma Dio non mi ha toccato. Tu stai accusando Dio per il tuo peccato. Non fare quello. Non fare quello. Il re Davide ci mostra come vedere il proprio peccato. Però lo Spirito Santo convince ogni persona che Dio salva e continua a vivere così, del peccato, di giustizia, del giudizio. Cosa vuol dire? Di peccato perché uno non crede in Gesù. Attenzione, cosa vuol dire? Satana crede in Gesù. I demoni credono in Gesù. Erano i primi a riconoscerlo. Tu che sei il santo di Dio, il giusto. Quindi questo credere non è intellettuale. Questo credere è io sono peccatore, solo Gesù può salvarmi con suo sacrificio. Questo è credere in Gesù. E lo Spirito convince il mondo di peccato perché non credono in Cristo. Cioè mostra, io sono peccatore e non ho la giustizia in me, sono condannato. Questo è essere convinto di peccato, perché non credono in Cristo, riconoscono che non possono liberarsi dal peccato da soli. Poi convince di giustizia e dice perché egli, lo leggo le sue parole, perché io vado al Padre mio e non mi vedrete più. Cos'è quello? Vado al Padre. Cos'è compreso in quello? Era sulla terra, era morto sulla croce, risuscitato e innalzato in cielo. Quindi è giusto. Dio ha accettato il suo sacrificio, lo ha glorificato innalzandolo, risuscitandolo. Perciò la giustizia sta in Gesù. Noi siamo peccatori. Ma Gesù è il giusto, quindi lo Spirito convince di giustizia perché Gesù va al Padre. Essendo morto, allora è colpevole. Aspetta, Dio lo risuscita, ha accettato il sacrificio e lo glorifica. E quindi la giustizia sta in Lui e ho bisogno di quella giustizia. Poi convince del giudizio. E lui lì dice, di giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Quindi Dio ha cacciato Satana dal cielo, Gesù dichiara, e quindi, ma se è cacciato Satana, vuol dire che giudicherà anche tutti noi, come la Bibbia ripete. Quindi il giudizio di Satana è la conferma che giudicherà noi. Quindi lo spirito convince del peccato. Io sono peccatore, non ho giustizia, ma Gesù ha la giustizia che mi serve per evitare il giudizio. Lo spirito convince di questo. Quindi ogni persona che Dio salva vede il proprio peccato, vede di non aver giustizia. Ma io faccio del bene? No, io non ho giustizia, e vede la giustizia in Gesù Cristo come l'unico scampo del giudizio. Allora, trovate Matteo 5. Matteo 5. Abbiamo visto questo come chiesa varie volte, ma quanto questo è parallele. Matteo 5. Le beatitudini, Gesù predica, inizio con versetto 3. E cosa leggiamo? Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Questi sono gli stessi passi che abbiamo letto in Giovanni, spiegati in modi diversi, ma stessi passi. Per esempio, prima la persona è convinto del peccato, riconosce di essere povero in spirito, riconosce di essere un peccatore che non ha nulla da offrire a Dio se non solo il suo peccato, povero in spirito. Poi è afflitto di questo. Davide in Salmo 51: il mio peccato è sempre davanti a me. Fa cordoglio, riconosce la sua condizione e non sta lì con muso, non valgo niente. No, fa cordoglio, è umile, si ravvede. E questo vuol dire che è mansueto. Io non merito nulla di buono da Dio. Quindi tutte le cose brutte, le ingiustizie al lavoro, le ingiustizie in casa, problemi economici, problemi di salute, accetto tutto, perché io merito solo la condanna. Mia moglie, mio marito non si comporta bene, non importa, io non merito che mi tratta bene. Mansueto, non mi agito. Non mi agito per nessuna ingiustizia, perché sono preso con il mio peccato. Questo fa parte della salvezza. E in quella condizione, consumato della mia condizione, voglio una cosa. Voglio una cosa e una cosa sola. Voglio essere perdonato e voglio la giustizia che non ho. E quindi sono affamato e assetato di giustizia. Io non ne ho, ma lo voglio, ma sono coperto di peccato. E allora questo è il punto che Dio salva. Perdona, copre con la giustizia di Cristo, colui che è morto ma anche risuscitato, e va al Padre e tornerà, e mi aggrappo a Lui e sono saziato. Perché la giustizia di Cristo è senza limiti, è senza limiti. Allora in quella condizione arriva a versetto 7, beati misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Io sono stato perdonato, perciò sono pronto a perdonare gli altri. Non porto rancore, non porto brutti ricordi. No, Dio mi ha perdonato, certo perdono gli altri. Questo è parte della vera salvezza. Sono così meravigliato del perdono che ho ricevuto che io perdono gli altri. E poi vivrò in santità e vedremo più di questo. Ma beati puri di cuore, perché si vedranno Dio, perché un vero credente non torna a vivere nel peccato, cammina in novità di vita. Cade, ma quando cade, confessa. Non sta lì piangendo su, oh io sono un disastro, confessa per essere perdonato e purificato, puro di cuore. Poi si adopera per la pace, vuole che altri abbiano questo dono del perdono, si adopera per la pace, non è consumato su se stesso. Questi sono frutti di vera salvezza che Gesù ci dà. Voglio vedere come un vero credente vede il peccato. Giacomo. Giacomo, capitolo 2, da 8 ad 11. Un vero credente riconosce che ogni peccato è grave. Leggo questo brano. Giacomo 2, 8 ad 11. Se veramente adempite la legge regale, secondo la scrittura, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene. Ma se usate favoritismi personali, commettete peccato e siete condannati dalla legge come trasgressori. Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma viene meno in un sol punto, è colpevole su tutti i punti. Infatti colui che ha detto non commettere adulterio ha anche detto non uccidere. Per cui se tu non commetti adulterio ma uccidi, sei trasgressore della legge. Allora un vero credente pecca, ma quando pecca non si giustifica. Eh sì, è vero, no, quando un vero credente pecca, Signore perdonami, ho peccato contro di te, e ogni peccato è grave. Questo è frutto della salvezza. Cado, ma confesso di cuore. Allora, tanti altri brani, trovate Matteo 11. Matteo 11. Questo parla di come si arriva alla vera salvezza. E poi si cammina così. Matteo 11, Gesù sta parlando nelle città dove aveva predicato e fatte opere potenti. Quindi queste persone avevano sentito, erano buoni giudei, non vivevano come i pagani, erano buoni giudei, seguivano la legge, andavano in chiesa, facevano le cose giuste. Notate come Gesù parla di loro. Allora egli cominciò a rimproverare quelle città in cui la maggior parte delle sue opere potenti erano state fatte, perché esse non si erano ravvedute, dicendo: guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché sei in Tiro e Sidone. Fossero state fatte le opere potenti che sono state compiute tra di voi, già da tempo si sarebbero pentite col sacco e cenere. Ma io vi dico che nel giorno di giudizio Tiro e Sidone saranno trattate con più tolleranza di voi. E tu, Capernaum, che sei stato innalzato fino al cielo, sarai abbassato fino all'Hades. Perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, essa esisterebbe ancora oggi. Ma io vi dico che nel giorno di giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Se io uso metro nostro, queste erano persone di chiesa, che non mancavano mai il culto, si mettevano a fare tante buone opere, ma c'erano peccati nei cuori e non volevano ravvedersi. Le città più malvagie della storia erano Tiro, Sidone e Sodoma. Le città più malvagie della storia, Tiro, Sidone, Sodoma. E Dio dichiara che queste città religiose saranno trattati peggio di Tiro, Sidone e Sodoma, perché non si sono veramente ravvedute. Non facevano tanti peccati, erano buone persone, ma avevano peccati che non volevano ravvedersi. E quindi lo Spirito colpisce del peccato. E quando Gesù ha detto questo, c'erano persone là che lo Spirito ha toccato. E hanno detto: Signore, la mia condizione è terribile. Io sono colpevole. Io sono un falso. Io sono ipocrita. E il loro cuore era agitato. Non avevano alcuna pace, grazie a Dio. Erano schiacciati da questo peso, travagliati, aggravati di tutto. E Gesù continua. Salto giù a versetto 28. Parlando a quelle persone che, avendo sentito dalla loro connessione, erano aggravati. E lui dice: venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime. Perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Con chi sta parlando qui? Non credenti con problemi nella vita. Sta parlando con persone aggravate dei loro peccati. Non è: oh Signore, ho tanti problemi nella famiglia, lavoro, con salute. No. Gesù sta parlando con persone che avevano appena sentito della loro condizione ed erano aggravati, travagliati. La loro anima non aveva riposo. Avevano vissuto per testa loro: venite a me, il Salvatore, ma sono anche il Signore, prendete il mio giogo. Prendete il mio giogo, perché tu non puoi avere la salvezza se non ti sottometti a Gesù Cristo. Tu non puoi essere salvato se non ti sottometti a Cristo. Tu devi prendere il suo giogo per vivere i tuoi ruoli, la tua vita, in base a quello che comanda Lui. In Giovanni 10:27, Gesù, parlando delle sue pecore, le persone veramente salvate, dichiara: le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Non c'è salvezza per chi non vuole sottomettersi a Cristo. Per chi vuole tenere un campo della vita dove non vuole abbandonare un peccato, non è salvato. Se tu hai un peccato e non vuoi abbandonarlo, tu non sei salvato. Le vere pecore ascoltano e seguono Gesù Cristo. E in Giacomo abbiamo letto: chi trascura la legge in un punto è colpevole di tutti. Ma io obbedisco in 9/10. Ma quel decimo che rifiuti rivela il tuo vero cuore. Ravvedeti oggi finché c'è tempo. La vera salvezza: che mi ravvedo dei miei peccati e prendo il giogo di Cristo come chi mi salva. La vera salvezza vuol dire che vedo il perdono in Gesù Cristo. Vedo il mio peccato e vedo che Gesù Cristo è la mia giustizia. Leggo senza tanti commenti Romani 3, 19 a 25. Romani 3, 19 a 25. E inizio con: ora noi sappiamo, lo Spirito Santo rivela questo ad ogni vero credente. Ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia colpevole davanti a Dio. Perché nessuna carne sarà giustificata davanti a Dio per le opere della legge. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. Ma ora, senza la legge, un'altra via, è stata manifestata la giustizia di Dio, alla quale rendono testimonianza la legge e i profeti. Cioè, la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, verso tutti e sopra tutti coloro che credono. Perché non c'è distinzione, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Lui ha Dio preordinato per essere il propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati che sono stati precedentemente commessi durante il tempo della pazienza di Dio, per manifestare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustificatore di colui che ha fede in Gesù. Un vero credente sa pienamente: io non posso arrivare a Dio con le mie opere. Io non sono salvato per la mia obbedienza, per il mio impegno, perché io sono pieno di peccato. Io sono salvato, giustificato, perdonato per l'opera di Cristo. Ogni vero credente sa questo. Magari non conosce tutte le dottrine, ma questo sa. Questo è fede in Gesù Cristo. La vera salvezza non è aggrapparti ad una dottrina, è aggrapparti a Gesù Cristo. E poi questo produce un essere colpito dall'amore di Dio. Primo Giovanni 3,16. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Un vero credente è meravigliato dell'amore di Dio. Un vero credente vede quanto Dio mi ama perché ha dato suo figlio per me. Primo Giovanni 4,10. In questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato il suo figlio per essere la propiziazione per i nostri peccati. Un vero credente vede il perdono in Gesù Cristo, perché fa parte dell'opera dello Spirito Santo. Ci convince del peccato e della giustizia che c'è in Cristo. Allora domanda: tu vedi l'amore di Dio per te nel sacrificio di Cristo per i tuoi peccati? Cioè, tu vedi l'amore di Dio per te nel sacrificio di Gesù Cristo per i tuoi peccati? Vedendo quell'amore ci porta ad amare gli altri. soprattutto credenti. Leggo vari in Primo Giovanni. Primo Giovanni 3, 23, 24 e poi 4, 12. E questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del suo Figlio Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il comandamento che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti dimora in Dio ed egli in lui. E da questo sappiamo che egli dimora in noi, dallo Spirito che egli ci ha dato. Poi 4:12. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi e il suo amore è reso perfetto in noi. La vera salvezza produce amore per altri credenti, iniziando con profondo amore per chi? La propria moglie, il proprio marito, i propri figli, i propri fratelli e poi quelli in chiesa. La vera salvezza, essendo colpito dall'amore di Dio per me, mi porta ad amare gli altri profondamente. Versetto 4:19, 1 Giovanni 4:19, ricordate che nella Bibbia c'è amare e c'è odiare. Non c'è via di mezzo. Se io prendo i miei soldi e vado a comprare cose che mi piacciono, non importa quello, però vado a spendere per me, viaggi, attrezzi, vestiti, quello che voglio. Ma mio fratello ha bisogno. Non faccio nessun male a lui, ma uso i miei soldi per me. E la Bibbia dice che odio il mio fratello. Quello è odio. Lo lascio nel suo bisogno e vado a divertirmi, a spendere per me. Io biblicamente odio il mio fratello. Perché sono focalizzato su di me. Allora, 4:19, 1 Giovanni, parlando, noi amiamo Dio. Noi lo amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Se uno dice, io amo Dio e odia il proprio fratello, è bugiardo. Chi non ama infatti il proprio fratello che ha visto, come può amare Dio che non ha visto? E questo è il comandamento che abbiamo da Lui. Chi ama Dio, ami anche il proprio fratello. Se non amiamo, che non è un sentimento, è un impegno, se non amiamo i nostri fratelli, non amiamo Dio, che è un frutto della vera salvezza. Nessuno qui ama abbastanza. Non è 0 o 100, ma un vero credente ama di cuore gli altri, si impegna per loro e vuole crescere in quell'amore e cresce. Leggo 1 Giovanni 4:19 ancora. Noi lo amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Noi amiamo Dio perché siamo meravigliati dell'amore di Dio per noi e questo ci spinge ad amare altri che Dio ama. Cambio pagina. Un altro frutto di vera salvezza. Un altro frutto di vera salvezza è la santificazione, la crescita nella santificazione. Allora, può darsi che da lunedì a martedì non vedo crescita. Posso credere, ma da gennaio a febbraio, a marzo, ad aprile, la crescita sarà visibile. La vera crescita. Ci sono cadute, ma un vero credente cresce. Romani 6, un brano lungo, parla che un vero credente non continua a vivere nel peccato. Leggo Romani 6, 16 a 22. Non sapete voi che a chiunque vi offriate come servi per ubbidirgli, siete servi di colui a quale ubbidite? O del peccato per la morte, o dell'ubbidienza per la giustizia. Ora sì, ringraziato Dio, perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quel modello di dottrina che vi è stato trasmesso. E essendo stati liberati dal peccato, siete stati fatti servi della giustizia. Mi fermo qui, non mi piace la traduzione. Qui scambio fra servi e schiavi, è sempre doulos, è la stessa parola in greco. Quindi sarebbe stato più corretto scrivere sempre la stessa parola, io userei schiavi. E infatti sostituisco servi per schiavi. E da 18. Essendo stati liberati dal peccato, siete stati fatti schiavi della giustizia. Io parlo nella maniera degli uomini, per la debolezza della vostra carne. Perché, come un tempo, prestaste le vostre membra per essere schiavi dell'impurità e dell'iniquità, per commettere l'iniquità, così ora prestate le vostre membra per essere schiavi della giustizia, per la santificazione. Perché quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi in rapporto alla giustizia. Quale frutto dunque avevate allora dalle cose delle quali ora vi vergognate? Perché la fine di quelle cose è la morte. Ora invece, essendo stati liberati dal peccato e fatti schiavi di Dio, voi avete per vostro frutto la santificazione e per fine la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. La vera salvezza produce una vita di crescente santificazione, non più opere buone, crescente santificazione. Attenzione, uno può impegnarsi tutti i giorni per fare i servizi per Dio e non crescere nella santificazione. La santificazione, io vedo i miei peccati e li confesso e accetto il perdono. La santificazione è vedo i miei peccati, li confesso e accetta il perdono. E ogni vero credente cresce nella santificazione. Siamo chiamati a quello. Primo Tessalonicesi 4:7. Dio infatti non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione. Dio ci ha eletti a questo. Secondo Tessalonicesi 2:13 leggiamo: ma noi siamo obbligati a rendere del continuo grazie per voi a Dio, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha eletti fin dal principio per salvarvi, come? Mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità. La salvezza arriva per mezzo, mediante la santificazione dello Spirito. Ogni vero credente cresce in santificazione. Non esiste salvezza se non stai crescendo in santificazione. Fa parte. Tu puoi leggere la Bibbia, andare in chiesa, evangelizzare, aiutare altri e non crescere nella santificazione se tu tieni i tuoi peccati. Non stai seguendo Gesù. Ancora non onori i mariti, il tuo marito, la tua moglie? Stai camminando nel peccato. La Bibbia ci comanda ad onorare le nostre mogli, a sacrificarci per loro. E non lo fai? Sei in ribellione contro Dio. Tu puoi leggere la Bibbia, studiare i libri, predicare, ma se non ti umili e metti il giogo di Cristo, non stai seguendo Cristo. Non stai accogliendo Gesù come il tuo Signore. La vera vita è una vita di confessare i nostri peccati, ricevere il perdono e così diventare sempre più come Cristo. Quindi un frutto della vera salvezza è come tu accogli la riprensione. Frutto della vera salvezza è come tu ricevi la riprensione. Uno che non ha Cristo odia la riprensione, indurisci, odia la riprensione. Nei proverbi si usa termini come schernitori o stolto o stupido per parlare di non credenti. E nei proverbi il saggio è un credente. Leggo tanti vari brani in Proverbi 9:8. Proverbi 9:8. Non riprende lo schernitore perché ti odierà. Riprende il saggio ed egli ti amerà. Un vero credente ti ama se gli parli del suo peccato, perché vuole più di Cristo. Proverbi 10:17. Chi custodisce l'ammaestramento è sulla via della vita, ma chi rifiuta la riprensione si smarisce. Non è sulla via della vita. Non è sulla via della vita. Chi rifiuta la riprensione è sulla via che porta alla morte, non la via della vita. Poi leggo Proverbi 12:1, 13:18, 15:10, 15:32. Vediamo il contrasto fra chi accoglie la riprensione e chi la rifiuta. Leggo. Chi ama la correzione ama la conoscenza, ma chi odia la riprensione è uno stupido. 13:18. Miseria e vergogna verranno su chi rifiuta la correzione, ma chi dà ascolto alle riprensioni sarà onorato da Dio. 15:10. Una dura correzione attende chi lascia la dritta via. Chi odia le riprensioni morirà. 15:32. Chi rifiuta la correzione disprezza la sua stessa anima, ma chi dà ascolto alla riprensione acquista senno. Così vediamo la vera condizione di cuore. Leggo per fine questi Proverbi 29:1. L'uomo che irrigidisce il collo quando è ripreso sarà improvvisamente spezzato senza alcun rimedio. Se tu ti indurisci, quando uno ti riprende, sarai improvvisamente spezzato senza alcun rimedio. Non se tu dici, ma no, io sono così. Ravvediti oggi per questo abominevole frutto della non salvezza. Ravvediti. Confessa i peccati, riconosci che stolto che sono stato, mi umilio davanti a Dio e davanti agli uomini, confesso il mio peccato, non sto lì piangendoci sopra, no, confesso, cambio strada. Torno alla domanda centrale, su quale base possiamo dire con verità, grazie a Dio, io sono salvato, su quale base? Qual è la tua speranza quando ti troverai davanti a Dio? Come vedi Gesù Cristo nel tuo cuore giorno per giorno? Come vedi Gesù? Come lo vedi? Prima Corinzi 1:30 descrive come un vero credente vede Gesù. 1 Corinzi 1:30-31. Ora grazie a Lui, voi siete in Cristo Gesù, il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come sta scritto, chi si glori nel Signore. Un vero credente non si gloria in se stesso, non vuole innalzare se stesso, non vuole essere visto bene degli altri. Un vero credente vede Cristo come la sua sapienza, la sua giustizia, la sua santificazione, la sua redenzione, vuole la gloria di Dio. Se tu pensi di essere salvato perché sei una buona persona e ti impegni ad aiutare gli altri e sei un buon padre, una buona mamma, un buon figlio, un buon fratello, un buon quello che sia, tu stai sperando nelle tue buone opere. Se tu dici, ma io faccio tanto, ti stai fondando sulle tue buone opere. E Gesù ci spiega in Matteo 7, al giudizio finale, cosa succede a coloro che si sperano in quello che hanno fatto per Dio. Conosciamo questo brano, Matteo 7, 21, 23. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome e nel tuo nome scacciato demoni e fatte nel tuo nome molte opere potenti? Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. In cosa si speravano? In quello che avevano fatto per Dio, nelle loro opere, non nell'opera di Gesù. È un piccolo commento che non ho scritto qui, ma ho detto ieri in casa. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entreranno a rendere i cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio? Ma cos'è questo fare la volontà? Non sono buone opere? No. In Giovanni 6, dopo che Gesù aveva moltiplicato il pane e i pesci e la gente viene da lui volendo più cibo, adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in eternità. Cosa dobbiamo fare? Qual è l'opera? Questa è l'opera di Dio, ha detto Gesù, che crediate in colui che Dio ha mandato. Quindi questo fare la volontà di Dio, cos'è? Credere in Gesù per la nostra salvezza. Quindi, in Galati 2, un ricordo che non c'è salvezza in base a quello che uno fa. Un vero credente sa che non potrebbe mai fare abbastanza. Leggo Galati 2, 15, 16. Paolo parla di lui come giudeo, ma anche per i gentili. Noi, di nascita giudei e non peccatori fra i gentili, sapendo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma per mezzo della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù, affinché fossimo giustificati mediante la fede di Cristo e non mediante le opere della legge, poiché nessuna carne sarà giustificata per mezzo della legge. Un vero credente vive per Dio, ma sa che non è salvato per le opere. Un vero credente vive per Dio, è zelante nelle buone opere, ma non si basa sulle buone opere. Si basa tutto sull'opera di Cristo. E quindi ti faccio una domanda. Tu sei grato per l'opera di Cristo? Ti svegli la mattina dicendo, Signore, io sono salvato per mezzo dell'opera di Cristo. Egli è morto per me. Questa è la base della mia salvezza. Questa verità ti viene in testa, ti viene nel cuore. E questo è il cuore di uno che vede Cristo come la sua giustizia. Ci pensa, ci pensa. E se tu vedi quello, tu tu mi hai perdonato, tu perdonerai altri. Di cuore, di cuore. Nel Padre nostro, la preghiera, Matteo 6, Gesù ci insegna, un vero credente chiede perdono e perdona. E poi Gesù dice, se tu non perdoni, tu non sei salvato. Leggo Matteo 6, 9 a 13 e il Padre nostro poi 14, 15. Gesù insegnando come pregare. Voi dunque pregate in questa maniera. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri debiti come anche noi perdoniamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché tuo è il regno, è la potenza, è la gloria in eterno. Amen. E poi Gesù aggiunge, perché se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. È categorico. È categorico. È categorico. Chi rifiuta di perdonare non è perdonato. In Matteo 18 c'è la parabola del servo che aveva un debito impossibile di mai pagare. Cos'era? 10.000 talenti, una cifra assurdo. E ha detto, che mostra già un cuore non giusto, abbia pazienza, ripagherò tutto. Non era possibile. Già ha una bandiera rossa. Ma il padrone cancella il debito, condona. Questo servo esce, trova un conservo con un piccolissimo debito che nell'arco di vari mesi avrebbe potuto pagare. E dice, abbi pazienza, ti pagherò tutto, che era mega possibile. No! E lo ha fatto gettare in prigione. E quando il padrone ha sentito, ha fatto venire quello. E lo ha gettato fuori, che è un simbolo nel lago di fuoco. Diceva di essere credente, diceva di essere perdonato, ma non era meravigliato del perdono e perciò non perdonava. E infatti il padrone ha detto, non solo avresti dovuto dare il tempo, avresti dovuto condannare il suo debito. Quindi un frutto della vera salvezza, perdono di cuore. Perché? Perché sono così meravigliato del mio perdono. Un frutto della vera salvezza che vedo il mio peccato, mi aggrava. Sono mansueto, non posso pensare ai peccati degli altri. Sono aggravato del mio peccato. Vedo in Cristo il perdono, affamato di giustizia. Accolgo questo perdono, questa giustizia e per forza non mi è più difficile perdonare gli altri di cuore. Questo è frutto della vera salvezza. Allora, in questo sermone abbiamo visto alcuni dei metri biblici per riconoscere come si arriva alla salvezza e quali frutti della vera salvezza. Chi è Gesù Cristo per te? Non darmi una risposta dottrinale. No, 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 certo. Oh, Gesù è questo. No, 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 no. Non ti giova nulla davanti al giudizio una risposta dottrinale. Dio guarda il cuore. Chi è Gesù Cristo per te? Come lo vedi? Come vedi la tua vita? Come vedi il tuo peccato? Qual è la tua speranza? Tu vedi il tuo peccato come terribile, che è sempre davanti ai tuoi occhi e sai che il peccato separa da Dio e tu sai che potrei fare tutto ma non potrei mai pagare quel debito? Sei aggravato dal tuo peccato? molto di più di quanto sei mai aggravato dei peccati degli altri contro di te. Ma vedi in Gesù Cristo quel sacrificio che serve a te? Vedi che Lui è andato alla croce per i tuoi peccati e perciò in Lui c'è vero perdono? Che gioia il perdono! E vedi l'amore di Dio per te non in una bella vita, non ti risolve i tuoi problemi, non che ti dà buona salute, non che ti fa evitare prove, no, vedi l'amore di Dio nel perdono per mezzo del sacrificio del suo unigenito figlio e tu sei meravigliato di quanto Dio ti ama avendo punito Gesù al tuo posto. Cammini crescendo in santità. Dio ti mostra i peccati se sei salvato, li confessi per crescere nella santità. Sei umile, accetti riprensioni perché vuoi più di Cristo e non diventi duro, ma non è facile, ma accetti perché vuoi più di Cristo e ami la persona che ti riprende. Ricordate quel proverbio? Esaminiamoci. Non dire, ma io sono salvato perché 10 anni fa Dio mi ha fatto questo o quell'altro. Non è quello la base della salvezza. Queste cose sono la base di dire io sono salvato. E se tu dici, ma non ho queste cose, o non ho quello, o non ho quello, cosa devi fare? Non disperarti. Disperarti e alzare il pugno a Dio. Scusami, ha mandato suo figlio. Se ti trovi che non hai questi frutti, cosa devi fare? Umiliarti, ravvederti, confessare palesemente, apertamente a Dio. E vedi in Gesù Cristo quel sacrificio che serve per la tua condanna e accogli quello, non escludere Dio. Oh, guarda quanto sono malvagio. Certo sei malvagio. Siamo malvagi. Gesù è venuto per peccatori. Quindi vedi, guarda al tuo peccato, ma poi guarda a Cristo, accludi Cristo al centro. Quanto sono nel peccato, confesso il peccato e mi aggrappo a te. Mi aggrappo a te. Questo. Posso incoraggiarci? Ognuno? Esaminiamoci per vedere se ci sono evidenze della salvezza che mancano e se ci sono. Oggi è il giorno di umiliarci, ravvederci, confessare, accogliere il perdono in Gesù Cristo e ringraziare Dio. Che Dio ci aiuti a proprio esaminarci per poi vedere Cristo. Preghiamo. Padre Santissimo, grazie, grazie che c'è perdono per noi peccatori. Tu sei Santissimo, ma c'è perdono in Gesù Cristo. In Gesù Cristo, il Santo, il Giusto, il Figlio di Dio, perché è venuto in terra, ha vissuto senza peccare, per caricarsi del peccato. Però è fondamentale che uno che dice di essere salvato si esamina per vedere se ci sono i chiari frutti della salvezza che abbiamo visto oggi. E quindi aiutaci tutti ad esaminarci e se c'è qualcosa che non è chiaro, di ravvederci, confessare e aggrapparci pienamente a Gesù Cristo. Ti prego questo, non vogliamo, prego Padre che nessuno qui arriverà al giudizio, tranquillo. Signore, Signore, solo per sentire, non ti ho mai conosciuto, allontanati da me. Oh, ti prego che non succederà a nessuno, ma che possiamo tutti esaminarci per togliere via qualunque ostacolo a veramente aggrapparci a Cristo. Per il perdono, per camminare in santità, per conoscere il tuo amore nel perdono, per amare gli altri, per amare la riprensione, per crescere in santità, in attesa di Gesù Cristo. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.